Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari.
All'Europa classica, all'Europa Atene, segue, ma questo seguire non significa alcun progresso, alcuna, come dire, evoluzione. Le grandi civiltà non sono comparabili sulla base di gerarchie di valore. Sono comparabili, sì, ma questo non significa che si sistemino secondo graduatorie di valore, secondo classifiche. Tutte hanno la loro caratteristica, hanno il loro carattere inconfondibile, la loro singolarità, e come tali vanno intese e come tali anche comparate. Così è per la grande civiltà classica, Atene, per dire il nome, e Roma, che per tanti aspetti prosegue la storia che incontriamo con l'impero alessandrino. In fondo è l'erede di quell'impero, di quell'idea di impero, e poi Gerusalemme, cioè la tradizione giudaico-cristiana. E abbiamo visto appunto nell'ultimo incontro, nell'ultima lezione, abbiamo cercato di vedere quelli che sono i tratti più innovativi, più nuovi, anche questo. Quando parlo novità non intendo che la novità significhi maggior valore. La novità, la singolarità di questa tradizione che si innesca e reagisce e contraddice alla precedente. E sono i due grandi pilastri su cui si fonda appunto l'Europa medievale, l'Europa moderna e la stessa Europa contemporanea. Parliamo di globalizzazione. La globalizzazione, l'idea stessa dell'universo come un globo, è assolutamente cristiana. Immaginatevi le grandi icone del Cristo Pantocrator, che domina tutto, signore del tutto, con il globo in mano. Con il globo in mano. Chi deve reggere questo evo? Il capo vero di questo evo deve essere chi ha l'autorità spirituale, cioè colui che è il depositario dell'idea di quel fine ultimo, di quell'escaton di cui abbiamo parlato, o deve essere colui che ha il potere effettuale oggi, che determina le leggi attuali in base alle quali noi viviamo, noi conviviamo, eccetera, eccetera. Diciamole in termini un po' semplificati. Il potere deve essere della potestas politica, o il potere deve essere dell'auctoritas spirituale, o di tutti e due, ma in che combinazione? Secondo quale gerarchia? Secondo quale ordine? Questo problema domina la nostra epoca, e se ci pensiamo un momentino, continua a dominarci. Qual è il potere legittimo? Quello che determina il diritto positivo. Noi dobbiamo obbedire alle leggi, così come ci vengono promulgate da parlamenti, da regimi, da poteri politici. Ma non vedete che noi sottoponiamo costantemente il diritto positivo ad un'idea che lo trascende? È giusto il diritto? E non mettiamo costantemente in conflitto diritto e giustizia? E non li differenziamo costantemente? E vi pare che questo sia poco un eserciti poco una riserva escatologica su ogni potere politico? Sì, tu hai potere di fare le leggi, ma devi farle in un certo modo che corrispondono alla mia idea di giustizia. Ma chi è il depositario dell'idea di giustizia, se non uno che ha un'autorità spirituale? E chi è che ha un'autorità spirituale se non uno che mi dice il fine a cui sono destinato, il fine ultimo della mia vita, della mia esistenza, del mio lavoro, della mia prassi, del mio agire? Allora, che cosa si esprime qui? Si esprime che nella città, ecco, la grande idea agostiniana, tutt'altro che superata, tutt'altro che ormai ineffettuale, la grande idea agostiniana. Nella nostra città, in questa città, ci sono due città, nella stessa. C'è una città che sostanzialmente dice: io obbedisco, sì, io vivo qui, perché devo vivere, devo alimentarmi. Dice Agostino, i commercia Babilonie. Babilonia non era precisamente un epiteto positivo, no? In quel linguaggio, come per noi diciamo, è una Babilonia. I commerci a Babilonia mi sono indispensabili, devo vivere, devo sopravvivere. Però la mia obbedienza vera va a chi detiene l'autorità spirituale, cioè a chi è il depositario del significato ultimo della mia vita, del senso. Io sono indirizzato al regno, alla Gerusalemme celeste. Vivo, sì, anche nei commerci di Babilonia, ma la mia vita si infutura, per dire con Dante, no? La mia vita è tutta tesa a questo futuro, a questo senso ultimo. E quindi obbedisco sì anche alle leggi di Babilonia, ma capite bene in che termini e in che limiti. La mia anima è tutta altrove. Vivo sì in questa città, ma in questa città sono altrettanto straniero. Sono termini fondamentali della filosofia della storia cristiana e della filosofia della storia europea. Quando mai noi siamo vissuti e abbiamo abitato contenti nella nostra città? Noi, l'uomo europeo, si è sempre infuturato in qualche modo, ha sempre pensato che il meglio ci attende nel futuro. Non è mai stato contento di sé. Allora ecco la grande idea agostiniana, le due città. Nella stessa città vi sono coloro che obbediscono, che vivono, diciamo, contenti nei commerci di Babilonia, che hanno interesse lì, che coltivano quegli interessi lì, e quelli che invece sono di passaggio, sono di passaggio. Vedono questa città, la città dove viviamo, come un momento di passaggio. Le due città. Ma attenzione, le due città, dice Agostino, sono perplexe et permixte, cioè sono costantemente in contraddizione l'una con l'altra. Sono indistricabilmente connesse, ma questa connessione non è armonia. Non è armonia. La nostra città è una città in conflitto, è una città in crisi, è una città in dissidio. La nostra città polis somiglia molto a polemos, come il nostro vico ricordava, diceva che l'etimo di polis, città, è lo stesso di polemos, guerra. E queste sono le nostre città. Queste sono le nostre città in cui convivono l'idea cristiana, genti di diversa tradizione, di diversa cultura, come vivevano le città alessandrine. Adesso ci stupiamo di questo, ma com'erano le città alessandrine? Sarebbe bello riportarci ad Alessandria, ad Aleppo, alla tragica Aleppo dei nostri giorni, ad Antiochia, a Bisanzio, per capire come a Roma, per capire come erano quelle città. Erano porti di mare in cui c'era di tutto, popolazioni diverse, lingue diverse che convivevano, certo, con alcune con culture egemoniche, che era quella alessandrina, cioè quella greco-romana, non ci piove sopra. Però di dentro c'erano ogni razza, ogni popolo. Ricordiamo che Agostino era africano. Agostino non era un bel bianco biondo, Agostino era africano. E Tertulliano pure, eccetera. Erano città globali. Cosa si scopre? L'acqua calda, l'ombrello, la globalizzazione. E cos'era? Cos'era l'Europa da cui nasciamo, se non appunto uno spazio globale, universale di questo tipo? E nelle città però tutto ciò non stava bene, in armonia, in pace. Erano perplexe et permixte le realtà di queste grandi città. Grandi città, città di centinaia di migliaia di abitanti, che costituivano appunto l'arcipelago mediterraneo. E allora, appunto, questo cosa significa? Significa appunto il timbro proprio d'Europa. La città europea è una città dove stanno insieme, discutendo, dibattendo, polemizzando e a volte anche cercando momenti di armistizio, di pace e trovandoli magari, indirizzi, prospettive, forme mentis diverse, differenti. E questo crea che cosa? Che è il tema proprio di questo incontro. E proprio su questa base, da questo, si generano i grandi miti d'Europa. Miti, dico mito apposta, i grandi miti che costituiscono parte essenziale della cultura e della civiltà europea, dal Medioevo all'epoca moderna. Cosa intendo per mito? Non intendo narrazioni, non intendo opere narrative, eccetera, eccetera. Intendo mito, cioè qualcosa che ci determina, in cui ci riconosciamo, in cui riconosciamo tratti essenziali della nostra cultura, del nostro linguaggio, e che nello stesso tempo non riusciamo a decifrare mai fino in fondo. Questa è la differenza tra mito e similitudine, mito e metafora. Una metafora, una similitudine, io comprendo subito che cosa significa. Una metafora, trasporto subito il significato letterale della metafora sul significato vero, il significato vero che gli attribuisco. Nel mito no, il mito è qualcosa alla fine di insondabile. Si presenta come qualcosa che va continuamente decifrato di nuovo, che non giunge mai ad una conclusione, in cui io non riesco mai a giungere ad un significato conclusivo. Questo è il mito, che costituisce appunto elementi essenziali della nostra civiltà. Possiamo davvero parlare di miti in questo senso, proprio come parliamo di miti nella classicità. Chi sei tu, Zeus? Infiniti significati. Ma lo stesso vale per il pellegrino di Dante. Secondo me il primo grande mito che incontriamo è quello del Dante pellegrino. Del Dante pellegrino che è tratto da servitù a libertà, no? Perché questo è il pellegrinaggio di Dante nella commedia, del pellegrinaggio di Dante nella vita. Da condizioni di servitù a libertà, dove l'idea di libertà che Dante, che questo pellegrino, che questa figura mitica rappresenta ed esprime, è quella libertà che davvero è tale e davvero è attingibile soltanto quando io non mi limito a passare nella dimensione orizzontale del divenire, da momento a momento, in cui io non mi limito a muovermi orizzontalmente, ma mi innalzo. Allora soltanto io sono libero, non quando passo da momento a momento orizzontalmente nel tempo del divenire, ma quando io buco questa orizzontalità e mi innalzo, allora sono libero, allora davvero attingo alla mia libertà. Questo è il grande mito che Dante raffigura, che Dante rappresenta, no? E questo mito può essere interpretato in tante chiavi, in chiave polemica nei confronti dell'orizzontalità del divenire. E quell'innalzarmi può essere interpretato come innalzarmi alla figura di un divino indicibile, oppure una figura cristica, cioè alla figura del verbum incarnato. Ma quello che è essenziale è quest'idea tipica dell'uomo europeo, che non può essere abbandonata da noi, no? Che ci contraddistingue. Noi tutti vogliamo essere liberi, Dante dice, il suo mito. Tu non puoi essere libero fin tanto che non ti liberi dall'orizzontalità semplice del divenire. sarai sempre servo se ti muovi nel divenire da momento a momento. Sarai sempre asservito alle cose, alle dimensioni contingenti del divenire. Quindi il pellegrino Dante è la prima figura che noi incontriamo. Non solo, Dante aggiunge, tu non potrai essere davvero libero fin tanto che non trovi armonia tra le due dimensioni che Agostino manteneva perplexe et permixte, la dimensione del potere politico e la dimensione dell'autorità spirituale. Dante dice, fin tanto che tu resti, fin tanto che l'uomo occidentale, l'uomo europeo, l'uomo cristiano, Europa o cristianità, resta conficcato in questo dualismo, non è libero. Non è libero e non raggiunge la verità. Perché? Perché la verità non può essere parziale. Non può essere né la verità della potestas né la verità dell'auctoritas semplicemente, perché non si dà una verità parziale. La verità è tutto o non è. E allora è l'armonia che bisogna cercare. E tutto lo sforzo ciclopico di Dante è nel pensare quale può essere una effettiva armonia tra potere politico e autorità spirituale, diciamo tra impero, l'idea di impero di Dante, e Chiesa, Chiesa cattolica, Chiesa universale, ferme restando le caratteristiche di ambedue e senza subordinazione dell'una all'altra. È uno sforzo che rasenta l'impossibile. E forse lo è, e forse Dante, il grande mito di Dante, mostra l'impossibilità di questo sforzo, perché è una delle discussioni ancora più accese tra gli interpreti che interpretano Dante non in chiave semplicemente etimologico-filologica, ma in chiave filosofica, appunto. È uno dei problemi che costantemente si ripresenta è questo. Dante riesce a pensare questa armonia, o questa armonia è artificiale, è fittizia? Non risulta alla fine veramente fondata, ma questa è la passione di Dante, non la passione di Dante, riuscire a armonizzare potere e autorità, no? Storia politica e Chiesa ed escatologia. Come fare ad armonizzare queste dimensioni che sembrano così assolutamente contraddittorie? L'epoca moderna cosa dirà in fondo? Dirà appunto che è impossibile. Questo sarà l'esito. Il mito di Dante non permette soluzione. E in questo rimane un mito. Proprio perché non riesci a dare adesso a questa figura che Dante rappresenta, non riesci a dare, diciamo, soluzione. E questo è difficile indicare delle letture a questo proposito, perché l'unica cosa da fare è prendere Dante e leggerselo dall'inizio alla fine, e una fatica che un uomo europeo dovrebbe fare almeno una volta nella vita per legge. Ma questa, proprio sullo sfondo di questo problema, no? Sullo sfondo di questo problema, quale, chi può reggere questa città europea che nasce così perplessa e mista, così contraddittoria nella sua anima? Chi può reggerla? Chi sarà mai in grado di reggerla? Questo è il grande tema che una volta che si pensa di sia impossibile rispondere al dilemma dantesco, una volta che la grande idea, la grande immagine, il grande mito di Dante dei due soli frana, o risulta già col 300, Marsilio da Padova, eccetera, eccetera, sembra risultare insostenibile, allora chi può essere il re di questa città? Com'è possibile in Europa, in questa Europa cristianità, reggere, rex, reggere la città? Ecco allora che l'altro mito, no? Che è tipico di tutto il grande dramma politico shakespeariano. Secondo me Shakespeare è l'unico grande teatro politico che ha l'Europa, perché appunto giunge a dimensioni mitiche. E il mito è questo, il problema che questo mito ci sbatte davanti è questo. Come si fa a reggere, quale azione, quale straordinaria capacità è necessaria per reggere la città della contraddizione, della crisi, del conflitto? Quale straordinarie capacità sono richieste per questo? E chi mai potrà averle? Ecco l'amletismo, no? Ecco Amleto, no? Devo fare, certo, sono chiamato a fare, se no sono una bestia, se la mia azione non è efficace. Ma come fare a reggere questa città? Una città nella quale non c'è più identità di sangue, identità neanche di luogo, identità di cultura. Come fare a reggere questa città della contraddizione, del dissidio? Come si fa ad armonizzarne gli interessi? Questo è il grande tema, appunto, da cui nasce lo Stato moderno e che proprio negli anni in cui nasce la statualità moderna Shakespeare vede in tutta la sua mitica tragicità.
Quale accusa mi fanno le occasioni che spronano la mia lenta vendetta? E che cos'è mai l'uomo se l'impiego del suo tempo è soltanto nel dormire e nel mangiare, non più che una bestia? Certo, colui che ci creò con largo giudizio, atti a guardare avanti e indietro, non ci largì questo divino dono perché ammuffisse inoperoso. E sia oblio bestiale, oppure il vile scrupolo di meditare troppo su un evento, e allora nel pensiero son tre parti di codardia e una sola di saggezza. Io sto qui a dire devo farlo quando ho causa, mezzi, forza e volontà per compierlo. Gli esempi che mi esortano son grandi come il mondo. Ecco un esercito forte e costoso. E lo conduce un principe delicato e gentile, che si gonfia ad una divina ambizione ed osa far beffe all'invisibile, esponendo ciò che è mortale ed insicuro a quanto la fortuna, la morte e il pericolo arrischiano anche per un guscio d'uovo. Esser grandi non è agitarsi senza grandi argomenti, è battersi da prodi anche per una paglia se l'onore è in gioco. E io, che ho un padre ucciso ed una madre insozzata, il sangue e la ragione ne son travolti, io dormo. E a mia vergogna qui 20.000 uomini s'accostano per una fantasia o per uno scherzo della fama, s'accostano alla tomba come a un letto, per un palmo di terra, oggetto d'una contesa a queste schiere incomprensibile, per un palmo di terra che nemmeno basta a coprire i morti. Oh no, se il mio pensiero è degno, sia tinto di sangue.
Insieme a questo mito che potremmo vedere in tante opere di Shakespeare, praticamente in tutte le grandi tragedie shakespeariane, che attiene appunto al problema della regalità e della crisi che Shakespeare vede pervaderla tutta, questa dimensione della regalità, un altro grande mito che va letto insieme a questo, e cioè quello che riguarda la scienza, il sapere europeo, no? E cioè nella città, quali sono le forze fondamentali di questa città? Abbiamo detto la forza del diritto, delle leggi positive, la riserva escatologica esercitata dalla città di Dio, che è legata strettamente in questo secolo anche alla città dell'uomo. Ma la città dell'uomo, la forza fondamentale della città dell'uomo qual è? E continua ad essere, lo era per il classico, ma continua ad esserlo anche per il cristiano. Qual è? È il sapere la forza fondamentale che anima questa città dell'uomo. Ma anche questo stesso sapere si presenta nella città dell'uomo perplexa et permixta con la città di Dio problematico, altamente problematico. Perché? E può essere autoreferenziale, può essere riconosciuto come autonomo il sapere, non certo da un punto di vista dantesco. Il sapere si sistema in un tutto che è gerarchicamente ordinato. Per San Tommaso, per la grande scolastica, per Dante stesso, no? Il sapere non può essere ritenuto qualcosa di autoreferenziale ed autonomo. Si organizza all'interno della città secondo una gerarchia, secondo un ordine, che deve essere l'ordine di cui parlava già Agostino, un ordo amoris. Cosa significa? Che il sapere va inteso all'interno di una gerarchia che va dall'amore di sé, che nessuno condanna, perché tu devi anche amarti e custodirti e perseverare nel tuo essere, all'amore di Dio, a quell'innalzarsi alla trascendenza che abbiamo visto essere il destino della figura dantesca. No? Allora, ordo amoris significa questo, e il sapere va collocato in questo ordo amoris. Ma nella città dell'uomo cosa accade? Accade inesorabilmente che il sapere si presenta o pretende di presentarsi da solo, autonomamente. No, nulla mi può costringere, nulla mi è sovraordinato. Io ho una legge intrinseca, immanente al mio progredire, e a quella solo obbedisco. Perché? Ma perché sono la forza fondamentale della città. La città europea, come immaginabile, senza avere al suo centro la potenza innovativa, creatrice del sapere? Questo già è la contraddizione che domina nelle grandi città italiane, nei grandi comuni italiani, e poi anseatici, e poi di tutta Europa, nel tardo Medioevo, no? Le forze nuove, produttive, che sono insofferenti di ogni autorità sopra di loro. Ma cosa sono queste forze se non le forze del sapere, della tecnica, della scienza, che irrompono sulla scena europea? E allora ecco che la figura dantesca, eccetera, no, devi essere in un ordine, devi collocarti in un ordine, devi riconoscerti in un ordine. E questo è difficilissimo, è una strada impervia. Di nuovo, contraddizioni e conflitti che caratterizzano la città europea. La volontà appunto della scienza, del sapere, di essere autonomi, di seguire soltanto la propria legge. E allora qual è il grande mito europeo intorno a questo problema, che incarna questo problema? È quello faustiano. È quello faustiano che giunge al suo apice, alla sua rappresentazione più alta, alla fine appunto, dopo un lungo percorso, alla fine con la grande opera di Goethe.
Parla, Mefistofele, parla, t'ascolto.
È un mistero profondo che svelo controvoglia. Ci sono delle dee auguste il cui regno è la solitudine. Intorno ad esse non c'è né spazio né tempo, e non si può parlare di esse senza sentirsi turbati. Sono le madri.
Le madri?
Senti un brivido?
Le madri. Che suono strano a questa parola.
Dee sconosciute a voi mortali, da noi malvolentieri nominate. Negli abissi del profondo ne cercherai la sede.
Qual è la strada?
Non c'è. Bisogna avventurarsi verso l'inaccessibile e l'impenetrabile, per sentieri non ancora percorsi, e che non lo saranno mai. Te la senti? Non vi sono né serrature né chiavi da forzare. Sarai avvolto dalle solitudini. Sai concepire vuoto e solitudine?
Risparmia le frasi altisonanti, puzzano di cucina della strega. Non ho dovuto praticare il mondo, imparare il vuoto ed insegnare il vuoto? Non ho dovuto sotto i colpi avversi rifugiarmi in selvaggia solitudine e infine, per non vivere del tutto negletto il solo, consegnarmi a te, al diavolo?
Se tu avessi nuotato oltre l'oceano e là guardato nell'infinito, avresti visto almeno l'onda accavallarsi sull'onda, sia pure nel terrore di sparire. Qualcosa avresti visto: dei delfini solcare il mare verde e silenzioso, nubi passare, sole, luna e stelle. Ma nel vuoto eterno dell'abisso nulla vedrai, Non sentirai il suono del tuo passo, nulla di saldo avrai dove posarti.
Tu mi invii nel vuoto perché là mi si accresca forza e arte. Mi tratti come il gatto della favola perché ti cavi dal fuoco le castagne. Avanti dunque, voglio andarci a fondo nel tuo nulla, spero di trovare il tutto.
Prima che tu mi lasci, ti faccio i complimenti. Vedo bene che tu conosci il diavolo. Su, prendi questa chiave.
Così piccola.
Tienila stretta e non la disprezzare.
Oh, meraviglia, mi cresce in mano, luccica, balena.
Capisci ora cos'ha chi la possiede? La chiave sentirà l'esatto luogo. Seguila giù, ti condurrà alle madri.
Alle madri? Ogni volta è una percossa. Cos'è questa parola che non posso sentirla?
Sei di corte vedute, Faust, che una parola nuova ti turba? Vuoi sentire solo quel che è già noto? Da tempo sei avvezzo ai prodigi più strani. Il suono di questa parola non deve turbarti.
Non cerco la salvezza nell'indifferenza. Il meglio della sorte umana è il brivido. Caro si paga al mondo il sentimento, ma solo chi è commosso arriva a comprendere l'infinito.
Un passo fondamentale e centrale del Faust, in cui Faust, dopo infinite esperienze, itinerari, tutte, per riprendere l'immagine che abbiamo usato per Dante, tutte sull'orizzontale, ha nostalgia di trascendenza, ma di una trascendenza che è propria di nuovo di questo scienziato che si pretende autonomo, che si pretende depositario di un ordine che non può essere contraddetto da nessun altro. E allora qual è l'oggetto del suo desiderio? Qual è la ricerca che lo fa, che gli dà quel brivido, no? Della scoperta, dell'ignoto? È il germe stesso della vita, no? Le madri, ecco. Vuole afferrare il germe stesso della vita, l'inafferrabile, la madre. E lì vuole inabissarsi, no? E lì vuole precipitare. E Mefistofele lo mette in qualche modo in guardia. Guarda che è l'inaccessibile, guarda che tu vuoi penetrare nell'inaccessibile. Come potrai farcela? Infatti Fausto non ce la può fare, no? L'idea, il mito di Goethe è il mito del fallimento in fondo, no? di questa volontà straordinaria di potenza propria di una scienza non consapevole dei propri limiti, di una scienza che non ha alcun riguardo di nessun ordine, di alcun ordine, ordo amoris. Ecco, allora qui è una scena davvero centrale, no? Perché è lo scienziato che rifiuta appunto programmaticamente, no? La vicenda di Fausto con Gretchen, no? Con la fanciulla, che rifiuta programmaticamente ogni ordo amoris e che precipita e che vuole quindi di conseguenza afferrare l'inafferrabile, dominare lo stesso ignoto, in concreto la stesso germe della vita, la stessa madre, e lì fa naufragio. E lì è il naufragio di Faust, che viene salvato soltanto dall'amore, dal perdono di Gretchen, no? Scena che può essere variamente discussa, che a molti, e tra cui il sottoscritto, non piace affatto, ma che è appunto la conclusione che Goethe dà a questa storia. Cioè che è soltanto il perdono, il dono del perdono assoluto, della perfetta gratuità, salva il disordine d'amore che lo scienziato Faust rappresenta. Ultimo grande mito, in qualche modo, e qui naturalmente in gioco anche questo, per capirlo fino in fondo bisogna sempre metterlo in rapporto ad altri, no? È quello che si rappresenta nel Don Giovanni, tante volte non compresa questa figura. Naturalmente non in tutte le ricorrenze del Don Giovanni, ma senz'altro in quella che costituisce forse a mio avviso l'opera somma dell'Occidente, dell'arte occidentale, e cioè il Don Giovanni di Mozart. Nel Don Giovanni di Mozart il mito qual è il mito? Certo, anche qui, come per Faust, attenzione, Goethe amava moltissimo Mozart e Mozart amava moltissimo Shakespeare. L'opera che ci manca è Una tempesta di Mozart, su testo shakespeariano. Invece di scrivere il flauto magico, poteva scrivere lo stesso flauto magico sul testo della tempesta di Shakespeare, e forse avremmo avuto davvero l'opera somma e la summa della cultura e della civiltà dell'Occidente, in tutta la sua problematicità, in tutta la sua contraddittorietà. Qual è l'idea? Cioè, Don Giovanni, esattamente come il Faust, precipita alla fine. E a differenza del Faust, nessuno lo salva. La società intorno a Don Giovanni, che per lungo tutta l'opera caccia Don Giovanni, perché Don Giovanni nell'opera di Mozart è costantemente cacciato, deve scappare continuamente, gli danno la caccia. La società civile gli dà la caccia a Don Giovanni. Don Giovanni rappresenta una utopia libertina, tutto sommato, no? La sua parola chiave, di nuovo, è libertà, ma di nuovo quella libertà che rifiuta di riconoscersi in un ordo amoris e anche in un ordo politico nel caso di Don Giovanni, perché rifiuta l'ethos della città in cui vive e in cui abita, no? È costantemente in polemica, anzi lo vuole distruggere quell'ethos, lo vuole violentare quell'ethos, non ci riesce più però, perché l'ultima giornata di Don Giovanni, quella rappresentata da Mozart nella sua grande opera, l'ultima giornata è una giornata di sconfitte, non gli va bene niente, nulla gli riesce, fino appunto alla catastrofe finale in cui viene condannato dal rappresentante per eccellenza dell'ordo civilis.
Sorbetti! Confetti!
Caterina, giudizio!
Troppo dolce comincia la cena!
Innamoro potrebbe terminarsi!
Innamoro potrebbe terminarsi!
Sempre vaga brilla la Caterina!
Sua bontà! La festa!
Sei pur coraggiando tua Sandrina!
Bocca potenti fanno la festa!
E lo sento mi fa stravolando, brutta proposta!
Ferma sento mi fa
stravolando!
L'apricona fa festa.
Il bisogno cervello a tu.
E tu si fa, quelli sta a
far. Dica perché ti cade la testa.
Quello se tu mi fa stravolgato.
Io lo sento se fa questa farsi.
Come
tocca mi sento di questa
roba. Come tocca mi sento di questa roba.
Che cosa ci dice Don Giovanni? Che questo è un destino, che queste figure, Don Giovanni, Faust, eccetera, eccetera, vanno eliminate. e che però non vengono eliminate dal Lordo Amoris, medievale, dantesco, eccetera, eccetera. Vengono eliminate da un ordine tutto politico, vengono eliminate dal diritto, vengono eliminate dalla società civile, che ha bisogno di sicurezza, che non può accogliere, che non può accettare in sé l'avventura di Fausto, l'avventura di Don Giovanni. No? Non sono conciliabili. In questa società civile è necessario che Don Giovanni, che Fausto, rinuncino alle loro avventure, rinuncino alle loro anche utopie, rinuncino alla libertà di cui sono i depositari, di cui sono le figure. Non perché quella libertà sia accolta e sia quella che hanno in testa Goethe o Mozart, no. Loro semmai sarebbero nostalgici di un ordo, di quell'ordo diverso, come è chiaro nel Fausto di Goethe. Ma oggi l'ordine che si impone è quello appunto che determina la condanna di Don Giovanni e determina la catastrofe di Fausto. E quindi rinuncia diventa il nome, diventa il termine fondamentale, no? La capacità di rinunciare, di inserirsi con la massima libertà possibile nell'ambito di quella società di cui sono rappresentanti Elvira, Don Anna, di cui sono rappresentanti il Commendatore, eccetera, eccetera. Inserirsi, rinunciando alla propria autonomia. Alla propria autonomia. La rinuncia, termine chiave delle grandi opere mature di Goethe, dal Willemmeister fino al suo romanzo più bello, una delle sue opere somme, cioè Le affinità elettive, dove il tema fondamentale è quello della rinuncia. Deve governare lo Stato. Lo Stato. E lo Stato sarà tanto più accettabile quanto più riconoscerà anche, naturalmente, gli interessi, i diritti dell'individuo. Ma l'individuo non può pretendere da alcuna autonomia se vuole essere assicurato dallo Stato. Non potranno più esservi i Don Giovanni, non potranno più esservi i Faust e diciamo pure non potranno più esservi neanche i Pellegrini di Dante.
Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini, regia di Benedetta Caldarulo, voci di Manuela Mandracchia, Maria Angeles Torres, Sandra Toffolatti. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uomini e profeti @rai.it.